Ringrazio il padre Toniolo per questa presentazione e tutti voi per la vostra presenza. Il tema che mi è stato assegnato è questo: Maria di Nazaret, icona della Lectio Divina. E mi introduco al tema osservando due passi del Vangelo dell'infanzia di Luca, dove per due volte si dice che Maria custodiva nel cuore tutte queste parole. Sono i versetti 19 e 51 del secondo capitolo. Ma per essere più precisi, in questi due passi l'Evangelista usa sì lo stesso verbo greco che è terein, cioè custodire, però lo usa con due preposizioni differenti. La prima volta, al versetto 19, Luca usa la preposizione syn, quindi syn terein, che corrisponde al latino cum e che dà al verbo custodire il senso di raccogliere insieme. La seconda volta, invece, al versetto 51, Luca usa la preposizione dia, quindi dia terein, che esprime piuttosto l'idea dell'intensità e della continuità nel tempo. In definitiva, dunque, usando lo stesso verbo con queste due preposizioni differenti, Luca intende dire che nella teca preziosa del suo cuore la Vergine Maria continuava a custodire insieme con grande cura ogni reliquia del Verbo, cioè per così dire ogni particola del mistero di Gesù. Non è sbagliato pensare a un'immagine come quella di uno ostensorio. Ecco, il cuore di Maria è come un ostensorio prezioso, un reliquiario, nel quale trovano posto ordinatamente. Ma una delle due volte in cui sono citati questi due verbi, Luca aggiunge anche e le confrontava al versetto 19. E qui viene usato un altro verbo greco molto ricco di significato. È il verbo symballein, imparentato fra l'altro con il sostantivo italiano simbolo. E in questo modo Luca vuol dire che Maria non soltanto custodiva con diligenza il verbo di Dio, di più essa confrontava le parole della rivelazione. E adesso attenzione. Per lo più gli esegeti interpretano questo confrontare mettendolo unicamente in rapporto con le parole e con gli eventi della rivelazione, nel senso che Maria li confrontava tra di loro per giungere a una comprensione più piena di parole ed eventi. Questo sia sbagliato, tutt'altro è verissimo. Però, secondo me, nulla impedisce di intendere questo confrontare, questo symballein, anche in relazione con la vita di Maria. In questa interpretazione che io sostengo, che non esclude l'altra, ma che non è di solito affacciata nell'esegesi, in questa interpretazione Maria confrontava con la parola la sua stessa vita. Perché? Evidentemente per rendersi sempre più docile al progetto che Dio aveva su di lei. Certo, in Maria non c'è il peccato, lei è la tutta santa, ma questa assenza del peccato non l'ha mai esonerata dal faticoso itinerario discernimento della fede. E proprio a questo proposito, come sapete, il servo di Dio Giovanni Paolo II, riecheggiando il testo famoso della Costituzione conciliare Lumen Gentium, si riferiva alla peregrinazione della fede, nella quale la Beata Vergine avanzò, serbando fedelmente la sua unione con Cristo. Vedete così che i due verbi usati da Luca, quindi consideriamo verbo unico il synterein e il diaterein, che esprimono il significato di continuare a custodire con diligente cura. E poi l'altro verbo, symballein, confrontare, rappresentano una progressione di impegni dinanzi alla parola. Di più, questi due verbi evocano il duplice movimento che caratterizza l'antica lectio patristica e monastica. Qual è il primo movimento? Il primo movimento è proprio il continuare a custodire con grande cura. È come un viaggio di andata, dal lettore al testo. Leggo e medito la parola per farla scendere in profondità nel mio cuore. E a questo primo livello la domanda guida è la seguente: che cosa mi dice questo testo? Il secondo movimento della lectio divina è precisamente il confrontare, symballein, di Maria, che implica invece un viaggio di ritorno dal testo al lettore. E la domanda guida diventa questa: che cosa dico io al testo? Come lo faccio fruttificare nella preghiera, Orazio, e nella contemplazione, contemplatio? Vale a dire nella testimonianza della vita, faccia a faccia con quel Dio che è tutto carità. Ben ha ragione dunque Mario Masini, ai nostri giorni uno dei più accorti studiosi della lectio divina, osserva che gli scritti del Nuovo Testamento ci presentano in Maria, Madre del Signore, l'icona del modo molteplice di accogliere nel cuore la parola. Ma per farvi comprendere meglio quello che vado dicendo, è necessario adesso introdurre quello che è il corpo centrale della mia relazione, cioè che cosa intendevano esattamente i nostri padri con l'espressione lectio divina, che proprio da loro è stata coniata. Il termine lectio divina nasce in ambito patristico, come vedremo. Che cosa intendevano esattamente loro che hanno coniato questo termine per lectio divina? Devo riconoscere onestamente l'oggettiva difficoltà della questione che vi propongo. Le difficoltà sono legate alla precisa definizione dei due termini in questione, cioè lectio divina e padri della Chiesa. È vero che di per sé la definizione padri della Chiesa non pone grossi problemi. Come è noto, sono chiamati padri quegli scrittori ecclesiastici dei primi secoli che, distintisi per la santità della vita, l'eccellenza e l'ortodossia della dottrina, meritarono di essere insigniti dalla Chiesa del titolo pregnante di padre. Ecco, questi sono i requisiti fondamentali per chiamare uno scrittore cristiano padre della Chiesa. Di conseguenza, a chi si compromise con l'eresia non fu assegnato il titolo di padre, ma genericamente quello di scrittore ecclesiastico. Ma noi qui adesso ci riferiamo agli uni e agli altri scrittori. Non posso certo escludere Origene, per esempio, che è fondamentale nell'itinerario della lezione divina, anche se stricto sensu Origene non può essere chiamato padre della Chiesa per alcuni compromessi con dottrine non considerate del tutto ortodosse. Cioè useremo l'appellativo di padri della Chiesa in modo piuttosto ampio, intendendo abbracciare tutta intera l'antica letteratura cristiana. Occorre aggiungere però che, essendo la Chiesa ormai cresciuta in età, abbiamo varcato il secondo millennio, siamo entrati nel terzo, il riferimento cronologico ai primi secoli tende anch'esso a crescere. Tradizionalmente l'età patristica termina con Isidoro di Siviglia in Occidente e con Giovanni Damasceno in Oriente, dunque tra il VII e l'VIII secolo. Ma oggi molti studiosi, me compreso, preferiscono estenderla in Occidente fino a Bernardo di Chiaravalle, morto nel 1153, il quale viene considerato di fatto come l'ultimo dei padri. Per esempio, in modo estremamente autorevole, il Papa Benedetto XVI sta seguendo esattamente questo percorso, cioè spinge la trattazione dei padri fino a Bernardo di Chiaravalle in Occidente. Ora, se voi accettate questa periodizzazione, dovete accettare anche due conseguenze. La prima assicura la massima plausibilità a questa nostra indagine, che svolgeremo brevemente, perché il discorso più cospicuo sulla lectio divina va riferito alla cosiddetta età monastica e specialmente al secolo di Bernardo. Quindi non andiamo fuori tempo. La seconda conseguenza è meno incoraggiante, perché è evidente la difficoltà di riferirci complessivamente, pur nella prospettiva limitata che qui ci interessa, quella della lectio divina, a ben 12 secoli di storia della Chiesa. Ma ancora più grave è la difficoltà determinata dall'altro termine in questione, precisamente la lectio divina. Qui faccio appello anche alla vostra esperienza diretta. Molte volte si dice lectio divina quasi ogni tipo di percorso meditativo della parola di Dio. Ma è proprio vero che è così? Proprio tutto questo è lectio divina? Intendevano così la lectio divina i nostri padri, qualunque approccio meditativo alla parola del Signore? Abbiamo già accennato che la lectio divina, intesa come esercizio stabilmente codificato di lettura della sacra pagina con i suoi tempi e con i suoi gradi, si afferma piuttosto tardi. È nel mondo monastico di lingua latina che la lectio vive più ampia consuetudine, fino a trovare il suo esplicito legislatore in Guigo II, priore della Grande Certosa, quando Bernardo era morto ormai da 20 anni, quindi andiamo verso il 1180. D'altra parte, però, la lectio divina, più ampiamente intesa come lettura e ascolto pregato della parola di Dio, o anche come lettura che concede molto spazio alla preghiera e alla conversione della vita, precede di gran lunga il XII secolo. Possiamo affermare anzi che essa, la lectio divina, non è successiva alla Bibbia, ma interna ad essa. Il discorso inaugurale di Gesù nella sinagoga di Nazareth, dove viene ripreso il testo di Isaia, non è forse un esempio di lectio divina? I discepoli di Emmaus, che sentono ardere il loro cuore mentre il Maestro spiega loro le scritture una ad una, non fanno l'esperienza caratteristica della lectio? E da sempre, fin dai primi secoli cristiani, i padri greci hanno coltivato e raccomandato quella che Origene chiama, ecco la theia anagnosis. Ecco come spunta il termine. Spunta in greco, theia anagnosis, che tradotto alla lettera significa divina ricognizione. Divina ricognizione. E che i padri latini, a partire da Sant'Ambrogio, è lui il primo, chiamano invece lectio divina. Nel secolare, addirittura millenario, consolidamento di questa pratica spirituale, un ruolo di particolare importanza lo esercitarono le antiche regole monastiche di lingua latina, da Sant'Agostino a Benedetto, fino a Gregorio Magno e a Isidoro di Siviglia, solo per fare alcuni nomi fra i più illustri. Questa cospicua eredità venne poi raccolta in maniera esaustiva da Guigo II, priore della Grande Certosa, negli anni tra il 1174 e il 1180. Egli ci ha consegnato una presentazione organica della Lectio Divina nella celebre lettera all'amatissimo fratello suo Gervaso, non è fratello di carne, è fratello in religione, intitolata anche La Scala di Giacobbe. E già cominciate a capire il perché la Scala di Giacobbe, i gradini, no? Largamente diffusa e variamente pervenuta quest'opera, pure sotto i titoli di Trattato sul modo di pregare, Lettera sulla vita contemplativa, La Scala dei monaci, La Scala del paradiso. E già queste diverse titolazioni dello scritto ne esprimono i contenuti e insieme indicano la speranza di frutti spirituali riposta nella Lectio Divina. È interessante, famoso, ve lo rileggo, l'esordio di questa lettera a Gervaso. Un giorno, scrive Guigo, occupato in un lavoro manuale, non sappiamo che cosa facesse, se confezionava un utensile oppure se coltivava un campo, non sappiamo. Un giorno, occupato in un lavoro manuale, mi trovai a pensare all'attività spirituale dell'uomo. Attenzione però, l'attività spirituale a cui allude è precisamente la lettura della parola di Dio. Dunque, proprio mentre sta eseguendo un'attività manuale, Guigo si rende conto che ogni manufatto, per riuscire soddisfacente, richiede tempi e ritmi precisi, o più esattamente una serie di operazioni scalari. Non puoi fare tutto insieme alla rinfusa. Non viene fuori niente di bene. Ci vuole una disciplina. Così nel lavoro manuale, così nell'attività spirituale, nella lettura della Bibbia. Allora si domanda se per caso non succeda la stessa cosa anche per le attività dello spirito. E prosegue. Si presentarono improvvisamente alla mia riflessione quattro gradini spirituali, ossia la lettura, la meditazione, la preghiera, la contemplazione. Questa è la scala che si eleva dalla terra al cielo, composta di pochi gradini, solo quattro, e tuttavia di immensa e incredibile altezza, la cui base è poggiata a terra, mentre la cima penetra le nubi e scruta i segreti del cielo. L'immagine del sogno di Giacobbe è evidente. La riflessione di Guigo sollecita la nostra attenzione. Essa ci permette finalmente di elencare in ordine le quattro tappe fondamentali della Lectio Divina. La Lectio, la Meditatio, l'Oratio, la Contemplatio. Allora vedete, al termine di un lungo cammino, soltanto adesso, nel XII secolo, la Lectio Divina è configurata stabilmente con i suoi tempi e i suoi modi come esercizio spirituale stabile. Allora, quando noi parliamo della lectio divina, se vogliamo usare lo stesso linguaggio dei padri, dobbiamo pensare proprio a questo itinerario di codificazione. Non escludo, come vi ho detto, che lectio divina sia anche qualcosa di più ampio, che si trova addirittura all'interno della Bibbia stessa. Però di fatto c'è stato questo itinerario di regolamentazione, di disciplina di questo pio esercizio. E non possiamo ignorare tutto questo itinerario se vogliamo parlare correttamente di lectio divina. Ora è opportuno accennare successivamente a ciascuna di queste quattro tappe, confrontando ciò che è scritto nella lettera a Gervaso con alcuni elementi della tradizione patristica a cui Guigo stesso si riferisce, anzi è il bacino collettore di questa tradizione patristica. Anzitutto la lectio, siamo nel primo grande movimento, per intenderci il continuare a custodire con grande cura di Maria. Nella coscienza dei padri la vera lectio è il docile ascolto di una parola che si rivolge personalmente al lettore. Così Guigo scrive che l'ascolto ha in qualche modo a che fare con la lectio e che la lectio è inutile se non si viene istruiti dall'ascolto. Era questa la persuasione di fede del grande Papa Gregorio, vescovo a Roma tra il 590 e il 604. Tanto per citare l'esempio di un autorevolissimo esegeta della tradizione occidentale. Un suo amico, di nome Teodoro, era diventato medico personale dell'imperatore, incarico di grande prestigio nella corte di Costantinopoli, in un'età di veleni, capite che il prestigio era dovuto. Teodoro era generosamente impegnato in molte attività esterne e anche in opere di carità, ma era negligente nella lettura della Bibbia. E Gregorio, da quell'uomo attento e squisito che era, non mancò di inviargli una lettera che, come vedete, è conservata nel quinto libro dell'Epistolario di Gregorio Magno. Ve l'ho tradotta alla lettera, cercando di farvi capire esattamente cosa intendeva dire Gregorio. Ho da fare un rimprovero all'animo, a me carissimo, dell'illustrissimo figlio signor mio Teodoro, perché si lascia senza sosta avvincere dalle brighe secolari. È occupato in continue uscite e trascura ogni giorno di leggere le parole del suo Redentore. Che cosa è la Sacra Scrittura se non una lettera di Dio onnipotente alla sua creatura? Certamente, se Vostra Eccellenza, questo era il titolo di Teodoro, perché era un funzionario di grandissimo prestigio a corte, certamente se Vostra Eccellenza si trovasse fuori sede e ricevesse uno scritto dal suo imperatore terreno, non starebbe tranquillo, non andrebbe a riposare, non piglierebbe sonno prima di aver conosciuto ciò che l'imperatore terreno gli manda dire. L'imperatore del cielo, il Signore degli uomini e degli angeli, ti ha mandato le sue lettere che riguardano la tua vita. E tu non mostri alcuna impazienza di leggere queste lettere. La grande consegna biblica è: ascolta Israele, Shema Israele. E la regola di Benedetto inizia proprio così: obsculta o fili. è una variante testuale rispetto a ausculta che mi sembra da sostenere, da preferire. Il motivo ve lo spiego nella nota. Certo, il verbo obscultare ha un senso intensificativo. Ascolta con molta attenzione. Ecco, un ascolto che in qualche modo trapassa il cuore. Così anche la lectio, fondata sulla Bibbia e sui padri, pone al suo primo gradino questo medesimo atteggiamento di ascolto. Non a caso, la Costituzione dogmatica Dei Verbum richiama, citando il vescovo Ambrogio, un autentico ritornello della tradizione patristica. Quando preghi, sei tu che parli con Dio, ma quando leggi la Scrittura, è Dio che ti parla. Così io raccomando sempre che quando si inizia una lectio divina, dopo aver invocato lo Spirito, che è il protagonista della lectio, si legga il brano, ovviamente, non si può saltare la lettura del brano sul quale si fa la lectio, lo si legga, e immaginare che prima di questo brano ci sia scritto «Carissima Suor Maria», per esempio, qui ci sono tante Suor Maria, è vero? «Carissima Suor Maria», poi c'è il brano e sotto «Tuo affezionatissimo Dio», «Teresianum», 30 dicembre 2007. Ecco, è la lettera che il Signore personalmente mi scrive. Ed ora passiamo al secondo gradino di Guigo. Siamo sempre nel primo grande movimento della lectio divina, cioè il viaggio di andata, cioè il custodire, continuare a custodire insieme con grande cura di Maria. Lo stesso Guigo, priore della Grande Certosa, descrive così il secondo gradino della lectio. La diligente meditazio non si ferma alla superficie. Occorre andare ancora più in là. Occorre penetrare il testo, interrogarlo analiticamente, considerarlo con attenzione. Cioè l'idea è proprio quella che esprimeva padre Ermanno all'inizio, che nessun frammento vada perduto. In un certo senso non ci sono parole più importanti e parole meno importanti, tutto è importante. Stando alla tradizione dei padri, raccolta da Guigo, la meditazione deve far scendere fino al cuore la parola che è stata ascoltata. L'occhio, dice, l'udito, la mente, rappresentano solo tappe di passaggio della lectio. La destinazione vera è il cuore. Per questo io sostengo che la lectio divina è una vera e propria preghiera del cuore, perché il cuore è al centro. Per la Bibbia e per i padri il cuore è l'intimità dell'uomo. È là dove egli tiene in mano il suo destino, dove si giocano le grandi decisioni, dove in qualche modo sono chiamate a raccolta tutte le sue facoltà. Vale soprattutto per la meditazio delle scritture l'antico adagio, cor ad cor loquitur, il cuore parla al cuore. Già Gregorio Magno, nella citata epistola all'amico Teodoro, medico dell'imperatore, quinto libro dell'epistolario, raccomandava: impara a conoscere il cuore di Dio nelle parole di Dio. Vedete il dialogo cuore a cuore tra Dio e il fedele. Ma perché questo avvenga, occorre che la parola sia digerita. Forse questa non è un'immagine molto attraente, eh? Un linguaggio spirituale, la parola digerita, sembra proprio di essere dei materialisti, Bernardo, pensate, esortava addirittura i suoi monaci ad essere animalia munda, et ruminantia, animali puri e ruminanti. Io non lo so se i suoi monaci erano contenti quando lui si rivolgeva così a loro: oh animalia munda et ruminantia, ma intendeva fare un complimento. Voi dovete essere veramente animali puri e ruminanti, che ruminate la parola. Ecco, questa espressione ha il pregio di ricordare in modo icastico che la parola di Dio è vero cibo dello spirito. Piccola curiosità, ve l'ho messa nella nota 14, sembra che il primo ad usare il termine ruminatio, alludendo alla meditazione delle scritture, sia stato Cesario di Arles, dunque nel IV secolo. A questo riguardo della ruminatio, della parola che deve essere digerita, la tradizione dei padri è ricchissima. Io mi limito a due soli esempi. Nella Vita Antoni di Sant'Atanasio, questo famoso bestseller dell'antichità, si legge che Antonio nel deserto era così attento alla lettura e alla meditazione, ovviamente delle scritture, che nulla andava perduto, vedete, di ciò che era scritto. Tutto ricordava, al punto che la memoria sostituiva il libro. Sic attendebat lezioni ut nil deis quae scripta sunt cadere. Del beato, l'altro esempio, del beato Erredo di Rivaux, discepolo e biografo di San Bernardo, si legge che parlava ex bibliotheca cordis sui. Il cuore di Erredo, e a maggior ragione quello di Bernardo suo maestro, era diventato come una teca o come un prezioso scaffale in cui si allineavano ordinati ta biblia, cioè i libri per eccellenza, la Sacra Scrittura. Così io dico che questo è il complimento più bello che si possa fare a un consacrato o a una consacrata. Quando parla, parla dalla biblioteca del suo cuore. Una simile meditazione plasma il cuore. E dal cuore, ecco, vedete la centralità del cuore, dal cuore parte l'altro, il secondo grande movimento della Lectio Divina, che comprende l'oratio e la contemplatio. Ecco l'oratio. La parola accolta e meditata diventa il veicolo della preghiera. Scrive Guigo nella sua lettera: la lectio viene prima, a mo' di fondamento. La meditatio indaga più a fondo che cosa si debba perseguire e, scavando, trova il tesoro e lo mostra. Ma poiché da se stessa la meditatio non è capace di conservare questo tesoro, ci conduce all'oratio. Nella meditatio l'anima vede che non può giungere con le sue sole forze alla dolcezza della conoscenza e dell'esperienza. Vede anzi che quanto più nel suo cuore si innalza, tanto più Dio si fa distante. Allora l'anima si umilia e si rifugia nell'orazio. Ma non è facile descrivere compiutamente questo terzo gradino della lezione divina. È un momento ineffabile, indicibile, inesprimibile, perché riguarda più da vicino il mistero di Dio e il mistero dell'uomo. Così i nostri padri molte volte si limitano ad alludervi, invitando il credente a fare sua un'esperienza di per sé inenarrabile. Da parte sua, Gregorio Magno insegna come l'oratio sgorga spontanea, ecco la preghiera del cuore, sgorga spontanea dall'incontro del cuore dell'uomo con il cuore di Dio, attraverso le parole stesse di Dio. In tal modo, come per la meditatio, siamo ricondotti al cuore, il quale, secondo la genuina tradizione teologico-spirituale, soprattutto orientale, è l'intimo dell'uomo, il luogo dove abita Dio. In esso, nel cuore, si compie quell'incontro nel quale Dio parla all'uomo e l'uomo ascolta Dio. L'uomo parla a Dio e Dio ascolta l'uomo. Il tutto attraverso l'unica parola divina. In questo senso, Smaragdo, abate di San Michele alla Mosa nei primi anni del IX secolo, attesta che la preghiera è opera del cuore, non delle labbra, perché Dio guarda non alle parole, ma al cuore dell'orante. Ho scoperto che questa bellissima citazione di Smaragdo è in realtà una ripresa di un testo famoso di Cipriano. Ricordate che Cipriano è uno dei tre che commenta la preghiera del Signore, l'Oratio Dominica, elaborando un vero e proprio trattato sulla preghiera. Ecco, e Smaragdo, secondo la moda antica, non si cita tra virgolette. Non è d'uso citare tra virgolette o dichiarare le proprie fonti lungo tutta l'antichità e il Medioevo. Praticamente di norma non si cita, ma questa è di fatto una citazione nella citazione, una citazione di Cipriano. E così arriviamo, vedete che sto correndo velocemente, arriviamo al quarto gradino, la contemplatio. Guigo descrive la contemplatio come ciò che ricompensa tutta la fatica dei primi tre gradini. Inebriando l'anima assetata con una rugiada di dolcezza celeste. È un'espressione bellissima quanto misteriosa. Vedete, molto bella, molto fascinosa. Che cosa esattamente voglia dire? Un po' ci sfugge. In realtà questa contemplatio, ancor più dell'orazio, è anch'essa ineffabile. Solo approssimativamente può essere descritta, mentre rimane un'esperienza squisitamente personale, cioè i padri, quando ne parlano, sembra che vogliano dire così. Vedi, ti dico qualcosa, o l'hai provato e allora è facile che tu capisca, o non l'hai provato e allora pazienza. Capite? In ogni caso, però, una cosa possiamo dirla. Le testimonianze dei padri non cessano di mettere in stretto rapporto la contemplatio con la conversione della vita, operatio. Possiamo dire così che la vera contemplazione è il confronto vitale, faccia a faccia, con quel Dio che è tutto carità, un confronto che deve giungere a trasformare in amore tutta la vita del credente. Questo è il vero punto d'arrivo della lezione, secondo i nostri padri. È su questo realismo operativo che va misurato il celebre detto aforisma attribuito a San Nilo, quello di Grottaferrata. Con la mia vita io interpreto la scrittura. Non sentite sotto il confrontare di Maria? È proprio questo. È il symballei. Nel senso che la vita orientata alla conversione consente di accostare più in profondità la parola di Dio. E allora la lezio ricomincia. Io dico che la lezio è un movimento a spirale, non che ritorna continuamente su se stesso, ma che si allarga via via. Ecco, la lezio ricomincia in modo sempre più ricco ed efficace. Così, riecheggiando San Gregorio Magno, vedete, questo Smaragdo citava molto senza confessarlo, Smaragdo annota che la scrittura in qualche modo cresce con chi la legge, perché i principianti imparano a conoscerla, e gli esperti la trovano sempre nuova. Allo stesso modo, i nostri padri riconoscono che la lectio divina cresce con chi la pratica e soprattutto con chi la mette in pratica. E sono adesso alla conclusione, cioè tutto questo, ve l'ho detto, questo corpo del mio intervento, per documentarvi quello che vi ho detto all'inizio, cioè che a mio parere i due verbi impiegati da Luca attestano precisamente i due grandi movimenti della lectio divina. Se, come a me pare, è proprio questo ciò che i nostri padri intendevano per lectio divina, allora si deve vedere nell'esperienza spirituale di Maria, così come è descritta dai due verbi impiegati da Luca nel Vangelo dell'infanzia, cioè continuare a custodire insieme con diligente cura e confrontare, bisogna vedere in Maria l'icona della lectio divina. Maria di Nazaret, infatti, non solo custodiva nel cuore la parola di Dio, ecco la lectio e la meditatio, ma anche la confrontava nel suo cuore, la confrontava con la sua vita. Ed ecco l'oratio e l'impegno di conversione della vita, cioè l'autentica contemplatio, salvo quello che vi ho detto prima, cioè in Maria non c'è il peccato, ma c'è questo cammino progressivo, questo peregrinare nella fede. Voglio sottolineare in modo speciale quest'ultima tappa della lectio divina, la contemplatio, tanto decisiva presso i nostri padri, perché era per loro il punto d'arrivo, lo scopo ultimo dell'intero esercizio, quanto fraintesa da noi oggi. Perché fraintesa? Ecco, qui mi permetto una osservazione che non vuole essere affatto polemica, ma è oggettiva. Molte volte, infatti, quelli che oggi praticano la lectio divina coltivano le loro competenze in ambito biblico e assai di meno o niente affatto in ambito patristico. Cioè è piuttosto raro trovare persone che esercitano la lectio divina lasciandosi guidare veramente dai nostri padri. È raro, mancano le competenze e non c'è questa tradizione. Io dico che per lo più la lectio divina è stata rapita, catturata dai biblisti. Viceversa, come abbiamo visto, è proprio quest'ultimo, i padri, il luogo proprio in cui si è sviluppata la lectio divina, dal nome stesso che indica questo esercizio. Ebbene, stando ai nostri padri, vedete l'equivoco, la contemplatio non è per nulla la testa che se ne va tra le nuvole o che perde il suo contatto con la realtà. Al contrario, la contemplatio rimane profondamente radicata nella vita. La vita che proprio dall'esercizio della lectio deve uscire trasformata e convertita. E qui vi porto una testimonianza autorevolissima che forse non è stata ancora a sufficienza sottolineata. Conviene ricordare a questo proposito un passo famoso della prima enciclica di Benedetto XVI, Deus Caritas Est, laddove, alludendo chiaramente al pio esercizio della lectio divina, il Papa afferma: nel confronto faccia a faccia con quel Dio che è amore, il monaco avverte l'esigenza impellente di trasformare in servizio del prossimo, oltre che di Dio, tutta la propria vita. Questa è la contemplatio, punto d'arrivo della lectio divina. Questo è il Symballein di Maria Santissima. Oh, mirabile profondità della parola di Dio, esclamava ancora Gregorio Magno all'inizio di una sua celebre omelia su Ezechiele, e spiegava più avanti, l'impulso dello spirito spinge l'animo alla carità. Proprio di questo itinerario di Lectio Divina, che vi ho così ricostruito sulla scorta dei nostri padri, un itinerario che giunge a trasformare in carità tutta la vita dell'orante, proprio di questo itinerario Maria di Nazareth rimane l'icona ineguagliabilmente significante nei tempi degli inizi cristiani e ancora e di nuovo oggi. Grazie per la vostra attenzione.